Umana cosa avere compassione di chi soffre in amore. Io per soverchio fuoco nella mente nebbia patire, adesso che c'è stata la mia pena, per non parere ingrato io mi propongo di riconfortare l'innamorato.
Umana cosa, Boccaccio 700 anni dopo, con Maurizio Fiorilla.
Per il soccorso delle sventurate intendo raccontare 100 novelle che udirete in queste 10 giornate, e se leggendo passerà il tormento e se rischiare il cuore, ringrazieremo con il nostro canto soltanto amore.
Ser Cepparello, con una falsa confessione, inganna un santo frate e muorsi. Essendo stato un pessimo uomo in vita, è morto. Reputato per santo e chiamato San Ciappelletto.
Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori e benvenuti alla terza puntata di Umana Cosa. Nella precedente puntata ci eravamo fermati nella lettura del Decameron alla fine dell'introduzione. E oggi finalmente inizieremo a leggere le novelle a partire dalla prima della prima giornata, di cui avete appena ascoltato la rubrica, cioè una sintesi di 2 o 3 righe, quasi un Twitter del racconto potremmo dire oggi, che Boccaccio inserisce sempre prima di ogni novella. La storia è narrata da Panfilo e ha per protagonista un uomo terribile. Boccaccio dice addirittura che era il peggior uomo che fosse mai nato fino a quel momento. Il suo nome è Ser Cepparello da Prato, ma come vedrete in quasi tutta la novella è chiamato Ser Ciappelletto perché così lo avevano rinominato i francesi. La novella in effetti è ambientata in Francia e inizia a Parigi, dove un ricco mercante che si chiama Musciatto Francesi ha la preoccupazione di riscuotere da alcuni creditori della Borgogna alcuni appunto debiti. E dice Musciatto che questa è della Borgogna, è gente litigiosa, cattiva, con cui non è facile trattare. E allora immagina, insomma, ci voglia una persona cinica, priva di scrupoli, e gli viene in mente Ser Ciappelletto, che conosceva bene perché ogni tanto veniva a Parigi per i suoi loschi affari e lui lo proteggeva ospitandolo anche a casa sua.
Aveva oltremodo piacere e forte vi studiava in commettere tra amici e parenti e qualunque altra persona mali e inimicizie e scandali, de quali quanto maggiori mali vedea seguire, tanto più d'allegrezza apprendea. Invitato a un omicidio o a qualunque altra rea cosa, senza negarlo mai, volenterosamente v'andava e più volte a fedire e a uccidere uomini con le proprie mani si ritrovò volentieri. Bestemmiatore di Dio e dei santi era grandissimo e per ogni piccola cosa, sì come colui che più che alcuno altro era iracundo. A chiesa non usava giammai e i sacramenti di quella tutti come vil cosa, come abominevoli parole scherniva. E così, in contrario, le taverne e gli altri disonesti luoghi visitava volentieri e usavagli. Delle femmine era così vago come sono i cani dei bastoni. Del contrario, più che alcuno altro tristo uomo si dilettava. Imbolato avrebbe e rubato con quella coscienza che un santo uomo offerrebbe. Gulosissimo e bevitor grande, tanto che alcuna volta sconciamente gli facea noia. Giocatore e mettitore di malvagi dadi era, solenne, perché mi distendo io in tante parole? Egli era il peggiore uomo forse che mai nascesse.
La voce che ha letto questo brano, l'avrete forse riconosciuta, è quella di David Riondino, che è il cantautore che accompagna con le sue ballate la nostra trasmissione. Dunque, Ser Ciappelletto accetta l'incarico offertogli da Messer Musciatto e si reca in Borgogna, dove viene ospitato da due fratelli fiorentini che di mestiere fanno gli usurai. Boccaccio precisa che in Borgogna, ad eccezione di questi due fiorentini, nessuno conosce Ser Ciappelletto. Questo è un dettaglio molto importante per la coerenza narrativa di tutta la vicenda. È importante che nessuno, al di là di questi due, abbia memoria del suo passato. Accade un fatto imprevisto, però. Ser Ciappelletto, che è anche abbastanza avanti ormai con gli anni, si ammala e abbastanza rapidamente anche si aggrava. I due usurai temono che possa morire nella loro casa, e con grave danno per la loro reputazione. Due sono le possibilità: o morirà rifiutando i sacramenti, oppure, se si confesserà, nessuno gli darà l'assoluzione. Dunque non sembra esserci via d'uscita, ma Ser Ciappelletto, che nel frattempo li aveva ascoltati, gliene propone una.
Io ho, vivendo, tante ingiurie fatte a Domeneddio, che per farnegli io una ora in sulla mia morte, né più né meno ne farà. E perciò procacciate di farmi venire un santo e valente frate, il più che aver potete, se alcun ce n'è. E lasciate fare a me, che fermamente io acconcerò i fatti vostri e miei in maniera che starà bene e che dovrete essere contenti.
Ser Ciappelletto chiede dunque ai due usurai di far venire un frate e gli dice, rassicurandoli, che penserà lui ad aggiustare le cose. Il frate arriva e Ser Ciappelletto improvvisa, con una recita straordinaria, una falsa confessione in cui piano piano ripercorre lentamente tutta la sua vita, ribaltandola, proiettando su di sé il ritratto di un perfetto cristiano. Dichiara di essere vergine, di aver trascorso i suoi giorni tra digiuni e penitenze, di aver donato tutto ai poveri, di non aver mai ingannato e fatto male a nessuno, se non involontariamente. Per rendere tutto più credibile, Ser Ciappelletto si preoccupa anche di giustificare la sua presenza nella casa dei due strozzini.
Padre mio, io non vorrei che voi guardasti perché io sia in casa di questi usurieri. Io non ci ho a far nulla, anzi ci era venuto per dovergli ammonire e gastigare e torgli da questo abominevole guadagno. E credo mi sarebbe venuto fatto se Dio non m'avesse così visitato.
Il frate ci casca in pieno, sta per dargli l'assoluzione, quindi la confessione in realtà potrebbe chiudersi qui, ma la messa in scena a questo punto va oltre e diventa un vero e proprio capolavoro. Ser Ciappelletto incomincia ad accusarsi, contrito, piangendo, di peccati minimi, tanto che il frate, insomma, lo rassicura dicendogli che si tratta di piccole cose, non sa nemmeno quale penitenza assegnargli, ma Ser Ciappelletto lo rimprovera a quel punto con durezza per la sua eccessiva indulgenza.
Oh, altro hai tu fatto? Messer sì, che io, non avvedendomene, sputai una volta nella chiesa di Dio.
Figlio mio, cotesta non è cosa da curarsene. Noi che siamo religiosi, tutto il dì vi sputiamo.
E voi fate gran villania, perciò che niuna cosa si convien tener netta come il santo tempio nel quale si rende sacrificio a Dio.
Nella parte finale della confessione, Ser Ciappelletto dichiara, piangendo, di avere ancora un enorme peccato da confessare. Talmente grande che non riesce a dirlo e non ha mai avuto nemmeno il coraggio di confessarlo a nessuno, perché non spera nemmeno di trovare il perdono di Dio.
Oh, beh, padre mio,
Il mio è troppo gran peccato e appena posso credere, se i vostri prieghi non ci si adoperano, che egli mi debba mai da Dio esser perdonato.
Dillo sicuramente, che io ti prometto di pregare Dio per te.
Alla fine confessa. E ovviamente si tratta di un peccato irrisorio, ridicolo, anche perché commesso quando era ancora un bambino.
Padre mio, poscia che voi mi promettete di pregare Iddio per me, e io il vi dirò. Sappiate che quando io era piccolino, io bestemmiai una volta la mamma mia.
Oh, figliuol mio, or parti questo così gran peccato. Gli uomini bestemmiano tutto il giorno Iddio, e sì, perdona egli volentieri a chi si pente d'averlo bestemmiato. E tu non credi che egli perdoni a te questo? Oh, non piagner, confortati, che fermamente, se tu fossi stato un di quelli che il posero in croce, avendo la contrizione che io ti veggio, sì, ti perdonerebbe egli.
Alla fine della confessione, e prima di assolverlo e dargli l'estrema unzione, il frate chiede a Ser Ciappelletto se vuole essere seppellito lì in Borgogna, mentre i due fratelli fiorentini, due usurai, non fidandosi di quello che avrebbe combinato, si erano messi appena fuori dalla camera da letto a origliare la confessione, godendosi la scena con un misto, insomma, di stupore, ammirazione, divertimento. Sentite.
Che uomo è costui, il quale né vecchiezza, né infermità, né paura di morte, alla qual si vede vicino, né ancora di Dio, dinanzi al giudicio del quale, di cui a picciola ora s'aspetta di dovere essere, dalla sua malvagità l'hanno potuto rimuovere.
Né far che egli così non voglia morire come egli è vivuto.
Ser Ciappelletto viene seppellito in una cappella in Borgogna e il frate che lo aveva confessato inizia a raccontare nelle sue omelie della sua santa vita, al punto che non solo verrà chiamato San Ciappelletto, ma i fedeli inizieranno a pregarlo e a ottenere miracoli con queste preghiere.
E intanto crebbe la fama della sua santità e devozione a lui che quasi niuno era che in alcuna avversità fosse, che a altro santo che a lui si votasse. E chiamarono, e chiamano, San Ciappelletto. E affermano molti miracoli Iddio aver mostrati per lui, e mostrare tutto giorno a chi divotamente si raccomanda a lui. Così adunque visse e morì Ser Cepparello da Prato e santo divenne, come avete udito.
Diamo il benvenuto a Corrado Bologna, filologo romanzo che si è a lungo occupato della tradizione dei classici e che ha fatto anche molta letteratura alla radio, proprio qui su Radio 3, quindi insomma è di casa. Buon pomeriggio, Corrado Bologna.
Buon pomeriggio, Maurizio Fiorilla.
Allora, prima di iniziare, vorrei farle sentire un brano che non è tratto dal Decameron, ma da un famoso film italiano che credo che lei conosca.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Dimmi, figliolo. Il peligudo venia con la supercacciara. Brematura. Come, figliolo? Confesso, come fosse sant'anni, col cappellamento, a destra, ostentato a maliti. Quante volte, figliolo? Fissi, prima fine, come fosse mea culpa. Paga i suoi peccati.
E io ti assolvo per i tuoi peccati. E non per il figliolo.
Forse da casa qualcuno lo avrà riconosciuto. Il brano che abbiamo appena sentito è tratto dal film Amici miei ed è la confessione del Perozzi, interpretato da uno straordinario Philippe Noiret, che a letto moribondo, invece di pensare a salvarsi l'anima, non rinuncia all'ultima beffa della sua vita, prendendo in giro il prete che lo sta confessando, mentre sullo sfondo, dietro una porta, si vedono il conte Mascetti e gli altri che si godono la scena, l'ultima beffa dell'amico che li sta per lasciare. Un po' come i due usurai che ascoltano la confessione di Ser Ciappelletto. Ecco, Ser Ciappelletto anticipa in qualche modo la comicità di questa scena del film di Monicelli.
Io credo che l'abbia colto un dato assolutamente vero, e cioè è una grande scena teatrale, quella della prima novella del Decameron, scena teatrale che Monicelli genialmente riproduce in quella che abbiamo appena ascoltato, una confessione falsa, però vera. Falsa perché peligo da venire con la supercazzola prematurata, confesso con von Rantani, contrasto mali, chissà, ho appuntato mentre ascoltavo, ma non significano nulla, ma significano nella rilettura che il sacerdote che sta confessando, il Perozzi, compie, perché deve dare un senso a ciò che l'altro dice. Tutto può immaginare, fuorché l'altro lo stia beffando con parole senza senso. Qui mi pare essere il clou, il centro dell'intera questione, che conduce da Boccaccio, l'incipit straordinario di questo libro Galeotto, a Monicelli e alla sua rilettura per chiudere invece il film. Chiude la vicenda del Perozzi, chiude la vicenda di uno di questi zingari che si divertono nella vita a dare schiaffi a quelli che partono alla stazione di Santa Maria Novella, a fare zingarate per le campagne, a rileggere tutta la tradizione dei classici. Possiamo dire che Monicelli ha riletto la tradizione dei classici, possiamo dire che Brancaleone è un po' il Don Chisciotte rimodernizzato o ripensato oggi, così come Ser Ciappelletto è questo Perozzi che confessa. Ma io insisterei sul dato teatrale, lei ha colto benissimo anche il dettaglio. I due usurai dietro la porta ascoltano, tutti gli amici a partire dal conte Mascetti, cioè Ugo Tognazzi e gli altri, ascoltano e siamo noi ad ascoltare, noi pubblico ad ascoltare in questa stupenda scena teatrale qualche cosa che non riusciamo a credere reale, cioè qualcuno che si fa beffe sul letto di morte non tanto di Dio, non tanto della confessione, quanto del suo futuro, della sua immagine che resterà, che è ciò che rimane quando la novella si chiude. Però non dimentichiamoci che lui qui sta recitando la parte, cioè sta fingendo a noi, e per interposta scena teatrale, al prete, al frate che lo confessa, di avere fatto tante ingiurie a Domeneddio che se ne faccio una in più o in meno in punto della mia morte, né più né meno ne farà. Come dire, ne ho fatte tante che Dio accoglierà anche questa, non come un inganno, ma in fondo quasi come una beffa simpatica. Ecco, diciamo che questa frase che Ciappelletto pronuncia prima della confessione in qualche modo lo assolve a priori, nel senso che lui non sta beffando Dio, lui sta raccontando una storia e ci sta insegnando, lui poi personaggio incipitario del libro Galeotto, quanto può essere Galeotto un libro. È un trickster, lo chiameremmo così. C'è un bellissimo libro che si chiama Il briccone divino, uscito nel 1954, invito tutti gli ascoltatori a andarselo a cercare o a rileggere. Fu scritto da tre grandi studiosi: Károly Kereny, studioso di storia delle religioni e di mitografia, Carl Gustav Jung e Paul Redin, un antropologo. Studiava la figura del briccone, del maligno, dell'ombra, dello zoppo, dell'uomo degli inferi, di quello che fa le cose storte, ma che è necessario nella realtà, perché la realtà non è perfetta. Diciamo che Ser Ciappelletto, come Dioneo, introduce nella realtà del Decameron, cioè questo picciolo universo in forma di narrazione, le cose che non vanno bene, la falsificazione, l'ipocrisia forse.
E guardi, a questo proposito, insomma, Ser Ciappelletto incarna un'infinità di peccati. Guardi, glieli dico non tanto nell'ordine in cui compaiono nella novella, ma in un ordine che ho rielaborato io ad hoc. È goloso, iracondo, assassino, bestemmiatore, sodomita, ladro, tessitore di frode, seminatore di discordie, falsario, traditore di amici e di parenti. Cosa le viene in mente?
Insomma, è un uomo dell'inferno, è colui che incarna, se capisco bene quello a cui allude, che incarna l'intero inferno dantesco. Beh, se quello che le propone è vero e mi sembra molto credibile, anche una lettura molto acuta e originale, si può dire che Dante permane sempre nella memoria di Boccaccio, grande primo critico dantesco, primo filologo dantesco. Nella introduzione della terza giornata Boccaccio stesso dirà: tutti cominciarono a affermare che se paradiso si potesse in terra fare, non sapevano conoscere che altra forma che quella di quel giardino gli si potesse dare. Insomma, il giardino dell'Eden è il luogo dove loro recitano le loro favole, le loro storie, e sappiamo quindi essere la vetta del purgatorio, però è anche un piccolo paradiso, e Ser Ciappelletto in qualche modo apre con la sommatoria dell'inferno.
Senta, vorrei farle ascoltare ora un passo dell'introduzione che Panfilo fa alla novella di Ser Ciappelletto e poi vorrei commentarlo con lei.
Esso, al quale niuna cosa è occulta, più alla purità del pregator riguardando che alla sua ignoranza o allo essilio del pregato, così come se quegli fosse nel suo cospetto beato, essaudisce coloro che il pregano. Il che manifestamente potrà apparire nella novella la quale di raccontare intendo. Manifestamente dico non il giudizio di Dio, ma quel degli uomini, seguitando.
Ecco, dunque abbiamo appena sentito come Panfilo dice che Dio guarda la purezza della preghiera e quindi potrà esaudire anche le preghiere di quelli che si rivolgono a Ser Ciappelletto, perché in fondo sono ignari dell'inganno, insomma, sono in buona fede, per dirla in soldoni. Aggiunge però una riflessione interessante, dice che lui non è interessato nella novella a ragionare del giudizio di Dio, né tantomeno di disquisizioni teologiche. Quello che interessa è approfondire il punto di vista degli uomini, che è limitato, contraddittorio, erroneo. Insomma, detto da un autore medievale è abbastanza sorprendente, quasi rivoluzionario. Che ne pensa?
Dunque, il titolo Boccaccio medievale, che Vittore Branca, uno dei massimi studiosi di Boccaccio, aveva dato al suo primo importante libro, la dice lunga. Boccaccio è un uomo ambiguo quanto altri mai, un grandissimo sintetizzatore, recupera l'intera tradizione classica medievale. Via via molte ricerche ci stanno portando alla luce una grande quantità di presenza dei classici nella cultura di Boccaccio, per non dire poi di Dante. Ecco, allora, il punto di vista antropologico, lo chiamerei così, che il Decameron ci propone, dalla novella di Ser Ciappelletto all'ultima, quella di Griselda, che non a caso racconta proprio Dioneo, ce ne aspetteremmo di tutti i colori, invece Dioneo racconta una novella che Branca diceva essere quasi una storia mariana. Quindi Ciappelletto Giuda, traditore, che infanga i sacramenti, e dall'altro lato del libro, agli estremi, Maria, quindi colei che offre i figli in sacrificio, che si sottopone ai dolori, alle piaghe, al coltello nel cuore, letteralmente. C'è sempre un grande immaginario anche spirituale e religioso in Boccaccio, ma sullo sfondo c'è questa grande apertura antropologica che ne fa non solo un uomo del Medioevo sicuramente, ma anche già un primo umanista. Non è un caso se la sua riflessione, che affida anche agli Azibaldoni, del confronto tra la cultura latina e la cultura volgare, quasi sempre sta dal lato della cultura latina. È un grande esaltatore della commedia, ma poi nello Zibaldone racconta o fa raccontare dal suo personaggio forse più interessante, quel frate Ilaro a cui molti filologi continuano a credere, la storia che Dante avrebbe scritto la commedia in latino. E chissà, si chiama Ilaro e quindi Boccaccio se la ride nell'aldilà, nella ilarità di questo ennesimo
personaggio. L'elemento
di beffa
già nel nome, sicuramente, in questo caso. Bene, io la ringrazio molto per essere intervenuto e per essere tornato qui a Radio 3 in questa occasione, questo pomeriggio.
Galeotti siamo tutti.
La novella di Sergio Appelletto è seguita da altre due novelle, molto brevi, incentrate sempre sulla religione, anzi sulle religioni, perché entrano in gioco anche quella ebraica e quella musulmana. Il primo racconto, narrato da Neifile, è ambientato tra Parigi e Roma e racconta la storia di un giudeo di nome Abram che si converte al cristianesimo. Si converte dopo varie discussioni con il cristiano Giannotto, ma solo dopo aver visto con i suoi occhi, a Roma, lo stato di totale corruzione in cui si trova la Chiesa cristiana, uno spettacolo deprimente che doveva in teoria portarlo alla decisione opposta. Seguiamo con attenzione il suo ragionamento.
Parmene male che Iddio dea quanti sono. E dicoti così che se io ben seppi considerare, quivi niuna santità, niuna devozione, niuna buona opera o esemplo di vita o d'altro in alcuno che cherico fosse veder mi parve, ma lussuria, avarizia, egulosità, fraude, invidia e superbia. E per quello che io estimi con ogni sollecitudine e con ogni ingegno e con ogni arte, mi pare che il vostro pastore e per conseguente tutti gli altri si procaccino di riducere a nulla e di cacciare del mondo la cristiana religione, là dove essi, fondamento e sostegno, esser dovrebber di quella. E perciò che io veggio non quello avvenire che essi procacciano, ma continuamente la vostra religione aumentarsi e più lucida e più chiara divenire, meritamente mi par discerner lo Spirito Santo esser d'essa, siccome di vera e di santa più che alcuna altra, fondamento e sostegno. Per la qual cosa, dove io, rigido e duro, stava a tuoi conforti e non mi volea far cristiano, ora, tutto aperto ti dico che io, per niuna cosa, lascerei di cristian farmi. Andiamo adunque alla chiesa, e quivi secondo il debito costume della vostra santa fede mi fa battezzare.
Il ragionamento di Abram è questo: se i ministri della Chiesa sono tutti corrotti, la diffusione della religione cristiana non può che essere opera realmente dello Spirito Santo. Questo permette a Boccaccio, da un lato, di entrare nelle contorsioni mentali con cui gli uomini interpretano il mondo, ma contemporaneamente Boccaccio può avviare anche quella denuncia della corruzione della Chiesa che pure avrà tanto spazio in altre novelle. La terza novella della prima giornata, cioè quella che segue, ha come protagonisti il Saladino, un sovrano musulmano vissuto nella seconda metà del 200, famoso nel Medioevo per la sua magnanimità e saggezza, lo incontreremo anche nella penultima novella del Decameron, e un ricco ebreo di nome Melchisedec. Mi interessa fermarmi in particolare in un punto della novella, cioè quando il Saladino cerca di mettere in difficoltà l'ebreo domandandogli quale delle tre religioni, la giudaica, la saracina o la cristiana, sia per lui la più vera. E Melchisedec se la cava con una storiella. Sentiamo l'inizio della sua risposta.
Se io non erro,
io mi ricordo aver molte volte udito dire che un grande uomo e ricco fu già, il quale, intra l'altre gioie più care che nel suo tesoro avesse, era uno anello bellissimo e prezioso, al quale, per lo suo valore e per la sua bellezza, volendo fare onore e in perpetuo lasciarlo nei suoi discendenti, ordinò che colui dei suoi figliuoli, appo il quale, siccome lasciatogli da lui, fosse questo anello trovato, che colui si intendesse essere il suo erede e dovesse da tutti gli altri esser come maggiore onorato e reverito. E colui al quale da costui fu lasciato tenne similiante ordine nei suoi discendenti e così fece come fatto aveva il suo predecessore.
La storiella prosegue in questo modo. L'anello passa di generazione in generazione fino a quando un padre, che ha tre figli tutti e tre virtuosi e che lo amano e lo rispettano, non sa a quale dei tre dare l'anello e decide così di farne costruire altri due. Le copie sono talmente perfette che non è più possibile per nessuno riconoscere quale sia l'originale e quindi a quale dei tre figli spetti il primato, l'autorità. Ecco, questo discorso viene proiettato sulle tre religioni.
I quali, dopo la morte del padre, volendo ciascuno la eredità e l'onore occupare, e l'uno negandola all'altro in testimonianza di dover ciò ragionevolmente fare, ciascuno produsse fuori il suo anello. E trovatisi gli anelli sì simili l'uno all'altro, che qual fosse il vero non si sapeva conoscere, si rimase la questione, qual fosse il vero erede del padre, impendente. E ancor pende. E così vi dico, signor mio, delle tre leggi agli tre popoli date da Dio Padre, delle quali la question proponeste. Ciascun la sua eredità, la sua vera legge e i suoi comandamenti dirittamente si crede avere e fare. Ma chi se l'abbia, come degli anelli, ancora ne pende la questione.
La storia dei tre anelli Boccaccio non la inventa. Era già diffusa nel Medioevo e presente anche nel Novellino, una raccolta duecentesca di novelle che abbiamo già avuto modo di nominare nella prima puntata. Possiamo notare che si tratta di uno di quei casi di novelle dentro novelle. Cioè, Boccaccio, che è il narratore principale, racconta di Neifide, che è la novellatrice di turno, che racconta di Melchisedec, personaggio della novella, che a sua volta racconta una storia nella storia. Il modo con cui Melchisedec si trae d'impaccio dalla difficile domanda del Saladino, che apprezzerà e capirà il valore della sua risposta, esalta naturalmente l'arte della parola, l'intelligenza, l'ingegno, che sono importantissimi nel Decameron, perché sono risorse fondamentali a disposizione degli uomini per governare il caos generato dalla fortuna. E contemporaneamente questa storiella ci dice anche di una straordinaria tolleranza e apertura verso il mondo giudaico e musulmano da parte del Boccaccio. Diamo il benvenuto al nostro secondo ospite, Carlo Ossola del Collège de France, direttore anche dell'Istituto di Studi Italiani all'interno dell'Università della Svizzera Italiana. Allora, buon pomeriggio. So che lei sta lavorando ad un saggio su una reinterpretazione delle prime tre novelle del Decameron, su cui abbiamo ragionato oggi. Perché secondo lei il Decameron si apre con tre racconti dedicati alle tre grandi religioni monoteistiche?
Si tratta effettivamente di una ricerca che presenterò al convegno Certaldo tra una decina di giorni, che chiude l'anno dedicato al Boccaccio. E soprattutto è impressionante, io credo, quando si voglia guardare anche solo tematicamente l'inizio del Decameron, il fatto che nella giornata nella quale l'autore dice che coloro che narrano ragionano di quello che più aggrada ciascheduno, quindi la giornata a tema libero, per così dire, il Decameron cominci con tre novelle de fide, cioè intorno al credere. Questo è importante, non è tanto di per sé il discorso intorno alla religione o alle religioni, come sarà naturalmente la terza, ma intorno al credere e al far credere. A me sembra che ci sia una magnifica gradazio dalla prima alla terza, intorno da un lato alla credulità, si comincia con qualcuno che fa credere, con una falsa confessione, inganna un santo frate, eccetera. Si comincia con il far credere, poi si va avanti con questo straordinario dialogo tra Giannotto di Cividi e un giudeo, Abram Giudeo, che vanno a Roma, è proprio nel luogo dove Giannotto di Cividi vede la corruzione, tutte le cose che il Petrarca aveva manifestato con i sonetti sull'avara Babilonia. Ebbene, proprio quella sia la ragione per la quale l'ebreo si converte, perché gli dice: una religione così, se fosse basata su forze umane, sarebbe caduta da secoli; se tiene in piedi è perché c'è lo Spirito Santo. E questo è un tema molto molto importante, perché lì c'è una linea sotterranea assai impressionante, che prepara la terza, dove appunto la novella delle tre anella, che sarà poi quella anche di Nathan il Saggio di Lessing, ebbene questa è poi, diciamo, la sostanziale equivalenza delle tre religioni che discendono da un unico padre. Quindi è alta filosofia, direi, della religione.
Ecco, guardi, a questo proposito, a proposito della terza novella, secondo lei la storia dei tre anelli raccomandata da Melchisedec riflette anche il punto di vista dello stesso Boccaccio sulle tre religioni, che insomma risulta straordinariamente moderno, cioè privo di qualunque pregiudizio sulle altre fedi?
Qui naturalmente il discorso attende ancora di essere approfondito, in parte lo sto facendo anche partendo da manoscritti che non sono stati presi in considerazione sufficientemente. Naturalmente non si può, secondo me, isolarla del tutto, cioè noi non possiamo fare Boccaccio il gemello di Lessing molti secoli dopo. Quello che è nodale certamente tra la prima, che è della pura il credere come credulità o come il farsi persuadere, e la terza, cioè la sostanziale parità tra le religioni che discendono dall'unico padre, tra le religioni di Abramo, diremmo noi oggi, la seconda è quella che fa un po' da cerniera, cioè il fatto che in ogni caso la religione cristiana non si basa tanto su fatti umani, tutti limitati e tutti anzi soggetti a peccato, ma sul fatto che se tiene in piedi come tiene è soprattutto perché interviene lo Spirito. Allora, lo Spirito Santo, ben inteso. Allora, questo vuol dire in definitiva che il credere è sottratto alle prove umane, e questo ci rimanda a una tradizione, diciamo così, di spirituali del Medioevo, una tradizione tra l'altro che risale molto all'indietro, cioè di tipo profetico, sulla quale il Boccaccio aveva avuto da meditare ricordando certi passi di Dante, insomma l'abate calabrese di spirito profetico dotato e così via. Cioè è ancora tutto un settore che noi dobbiamo esplorare e che in ogni modo manifesta la contraddittorietà dell'affermazione classica, cioè che il Boccaccio è puramente un laico, visto che per l'appunto le prime tre novelle del Decameron sono tutte in ordine al tema religioso, e solo la prima è sul registro comico, le altre due sono su un registro estremamente meditativo, e c'è la parte meditante del Decameron che non può essere dimenticata.
Guardi, la ringraziamo molto per queste così anteprime che ci ha dato.
Sono io molto grato, e speriamo che questo centenario boccacciano permetta di leggerlo, e direi quasi di respirarlo con il largo che è suo proprio.
E ora David Riondino, con una sua ballata, ci racconta a modo suo la quarta novella della prima giornata, in cui un monaco benedettino e il suo abate si spiano a vicenda mentre trascorrono piacevoli momenti con una bella e giovane fanciulla, credendo di non essere visti. Ma alla fine, quando scopriranno che l'uno sa dell'altro, troveranno un accordo per mantenere il segreto.
C'era nella Lunigiana in un convento un monaco di tal vigore che non c'erano digiuni né vigili adatti a farlo macerare. E vagando solitario vide per ventura una fanciulla acerba, forse figlia di un villano, andare per i campi raccogliendo l'erba. Mosso da concupiscenza entrò in parole, fece l'accordo, la menò nella sua cella senza che nessuno se ne fosse accorto. Salvo che l'abate invece, camminando in giro nella notte insonne, sentì forte lo schiamazzo e riconobbe bene i gridi di una donna. Ora il monaco, che stava con grande piacere con la giovinetta, ancorché molto occupato, pure non di meno tuttavia sospetta, e parendogli sentire per lo dormentorio piedi stropicciare, pose l'occhio ad un pertugio, vide che l'abate stava ad ascoltare. Come se non fosse nulla, disse alla fanciulla: resta qui tranquilla. Uscì fuori indifferente, chiuse quella porta, rinserò la bella. L'altro che lo vide andare per verificare chi mai fosse quella, entra dentro all'improvviso e chiude a due mandate l'uscio della cella. E la giovane, vedendolo, per la vergogna pianse fortemente, e l'abate che la vide fresca sentì mordere la carne ardente. Quindi riflette che noia, dispiaceri già ne aveva in abbondanza, e stimò gran senno prendersi del bene se domine Dio le manda. La fanciulla, che non era fatta né di ferro né di diamante, salì sopra il letticello per poter concedersi più agevolmente. Ma l'abate, per riguardo alla tenera età di quella giovinetta, se la pose sopra il petto per non affannarla con la sua gravezza. Ora il monaco spiava cheto da un pertugio l'arte dell'abate, che finito il suo lavoro chiuse bene a chiave il corpo del reato. Quindi fe chiamare il reprovo e senza compassione l'accusò per lussurioso per sbatterlo in prigione. Alla quale cosa il monaco gli replicava: io, messeri, non sapevo come qui in convento ci si comportava. Voi non m'avevate detto ancora che nei monaci vale il costume farsi premer dalle femmine come si fanno premer dai digiuni. Avendomelo mostrato, adesso vi prometto di mai più peccare, e se mi perdonerete farò sempre come vi ho veduto fare. Qui l'abate riconobbe che sicuramente l'aveva spiato, e si vergognò di fargli quello che egli stesso avrebbe meritato. Comandatogli il silenzio, misero la giovane fuori dal convento, sa da credere che la facessero tornare assai frequentemente.
E adesso lo scrittore Marcello Foïs ci racconta il suo Decameron.
Sono Marcello Foïs. Parlare del mio rapporto col Decameron è un po' come parlare del proprio codice genetico, no? Tutti gli scrittori hanno un rapporto necessario col Decameron, con la Divina Commedia, direi non solo gli scrittori italiani, poi nell'universo. I dispositivi della forma racconto, certi, molti romanzi, molto cinema, molto teatro, persino la commedia dell'arte sono parenti in qualche modo del Decameron, e io credo che se si conoscono i propri genitori si lavora meglio in qualche modo, anche per superarli, anche per metterli in discussione. Sono 700 anni che questo libro è moderno, è un grandissimo record, direi. Io spero, come dire, di riuscire a rispettare il fatto che opere come il Decameron sono veramente fondanti, semplicemente fondanti. È inutile cercare delle vie d'uscita, delle scappatoie, delle frasi a effetto. Il Decameron è improcrastinabile, non si può evitare semplicemente. Nella storia dell'umanità essere classici ha significato anche avere a che fare con marziani come Boccaccio, come Dante, come Omero, che non hanno inventato niente, ma hanno raccolto tutto, cioè sono stati dei collettori per l'umanità, cioè sono state persone senza le quali tutto quel patrimonio sarebbe andato perso. E gran parte del fatto addirittura di riconoscerci come italiani noi lo dobbiamo a Boccaccio, perché questi signori sono stati talmente straordinari da fare una nazione che nemmeno esisteva ancora.
Siamo arrivati anche oggi alla conclusione. Io vi do appuntamento a sabato prossimo, in cui parleremo della seconda giornata e in particolare leggeremo e ragioneremo sulla settima novella, quella di Alatiel.
Umana Cosa, a cura di Monica D'Onofrio e Monica Nonno. Per riascoltare e scaricare il programma, radio3.rai.it.